weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console Massimiliano D'Angelo che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con la rubrica che ogni venerdì e ogni domenica, per chi ci ascolta in replica per l'appunto la domenica mattina, va a caccia di paesi e tradizioni nel centro Italia, in particolare nel Lazio. Ci avviciniamo alla Pasqua, la settimana prossima saranno molte celebrazioni dedicate alla Settimana Santa, naturalmente, e tra queste il Venerdì Santo alla rappresentazione della Passione. Noi andremo proprio in un paese del Lazio, della provincia di Latina, non vi dico ancora il nome, che ha una importante tradizione in questo senso. La scopriremo insieme tra poco. Per ora però vi leggo, come mia abitudine, i dati, alcuni dati riguardanti uno dei santi ricordati nella giornata del 26 marzo. Parliamo di San Lugero di Münster, vescovo. La storia di San Lugero, primo vescovo di Münster, quindi siamo in Germania, nato verso il 745 in Frisia da nobile famiglia, è legata a un fatto nuovo nel mondo cristiano. In quell'epoca il cristianesimo valicò le frontiere dell'impero romano con l'evangelizzazione della Germania transrenana. In quest'opera missionaria, che raggiunse il massimo sviluppo con San Bonifacio, troviamo impegnato San Lugero, discepolo di San Gregorio e di Alcuino di York. Dopo l'ordinazione sacerdotale ricevuta a Colonia nel 777, Lugero si dedicò all'evangelizzazione della regione della Frisia, dove San Bonifacio aveva subito il martirio. I metodi usati dall'imperatore Carlo Magno per assoggettare questa zona e cristianizzarla erano peraltro ben poco in sintonia con lo spirito del Vangelo. Lugero così dovette fuggire. Dopo aver sostato a Roma, raggiunse Monte Cassino, dove vestì l'abito monacale, senza tuttavia emettere i voti. Il cristianesimo peraltro attecchì e fiorì rigogliosamente infine nelle regioni citate, grazie ad autentici banditori del Vangelo come San Lugero, che lo stesso Carlo Magno andò ad incontrare a Monte Cassino e rimandò in patria, incaricandolo di riprendere la missione nella Frisia. San Lugero accettò di prendere il posto dell'abate Bernardo nel territorio della Sassonia. Nel 795 Lugero vi eresse il monastero attorno al quale sorse l'attuale città di Münster, che in tedesco vuol dire proprio monastero. Il territorio apparteneva alla circoscrizione ecclesiastica di Colonia, poiché Lugero accettò soltanto nell'804 di essere consacrato vescovo della nuova diocesi. Prima di questa data l'infaticabile missionario non aveva fissa dimora, costruì chiese e scuole, fondò nuove parrocchie che poi affidò ai sacerdoti che egli stesso aveva formato. A lui si deve anche la fondazione del monastero benedettino di Verden, dove ebbe poi sepoltura. Morì il 26 marzo dell'809 e fu venerato subito come santo. La sua tomba a Verden è da sempre meta di pellegrinaggi. Questi sono alcuni dati riguardanti San Lugero di Münster, vescovo, ricordato nella giornata del 26 marzo. Tra poco il collegamento con il paese protagonista della puntata di oggi di Weekend Divino. Per il momento però trasferiamoci virtualmente in Perù e ascoltiamo questi bei canti sacri.
Bye.
E dal Perù, dove ci siamo virtualmente trasferiti con questi bei canti sacri, ritorniamo nel Lazio, andiamo anche qui, purtroppo solo virtualmente per quel che mi riguarda in questo momento, in provincia di Latina. Vi svelo il nome del paese protagonista della puntata di oggi. Andiamo a Maenza. Maenza in provincia di Latina, che si appresta a vivere, come tutti i paesi d'Italia ovviamente, la Settimana Santa. Ma a Maenza c'è una particolare, importante rappresentazione della passione, e vedremo proprio col nostro ospite, che tra pochissimo introdurrò, in che cosa consiste, in che cosa si distingue anche rispetto magari ad altre rappresentazioni, e poi l'occasione naturalmente anche di conoscere un po' meglio Maenza. E allora, di tutto questo abbiamo il piacere di parlare con il direttore artistico proprio dell'associazione della Sacra Rappresentazione di Maenza, Riccardo Loccia. Innanzitutto grazie della sua presenza con noi quest'oggi, Riccardo Loccia.
Grazie a voi.
Grazie tante.
Buongiorno.
Ci fa molto piacere averla con noi, proprio per parlare della rappresentazione di cui è proprio lei il direttore artistico, quindi nessuno meglio di lei ci può descrivere quello che accadrà, in particolare nella giornata del 2 aprile. Ecco, e cominciamo proprio a descrivere in che cosa consiste, in che cosa si distingue rispetto ad altre rappresentazioni. Prego.
Bene, la nostra è una rappresentazione a tutti gli effetti, nel senso che ha perso quello che era all'inizio il suo aspetto tradizionale, cioè quello di una processione, per diventare una vera e propria rappresentazione storica dell'evento. In pratica, dal Cenacolo fino alla Crocifissione è tutto un continuo, senza soste, e con tutte le stazioni riprodotte nel centro del paese. In pratica si svolge per tutto il paese la rappresentazione.
Ecco, questa rappresentazione, dicevamo, così iniziamo a dare anche dei dati pratici, abbiamo detto avrà luogo ovviamente il venerdì, quindi il 2 aprile. A che ora è il caso di farsi trovare, di arrivare proprio a Maenza per poter godere completamente della rappresentazione?
Bene, secondo me è un consiglio che do, è meglio arrivare nel primo pomeriggio, proprio per evitare lunghe attese,
certo,
e lunghe file.
E perché poi di fatto quando avrà inizio? Proprio,
di fatto alle 8:30.
Alle 20:30, quindi ovviamente se uno ha la possibilità, così si gode. Tra poco magari parleremo anche meglio proprio di Maenza, ma manteniamo ancora un po' l'obiettivo sulla rappresentazione. Ecco, quanti sono coloro che partecipano alla rappresentazione stessa?
Beh, i partecipanti sono 300 attori, diciamo. Sì, 300 persone.
300 persone, sono tutte di Maenza?
Tutte di Maenza.
Quindi c'è una partecipazione importante. Quanti sono, ecco, tanto per avere un'idea, gli abitanti a Maenza su per giù?
Gli abitanti a Maenza sono 3.100.
Quindi però c'è una bella fetta di popolazione, ovviamente poi gli altri partecipano in termini proprio anche di spettatori e di supporto, però ci sono il 10% della popolazione che è proprio parte attiva nella rappresentazione stessa. Quindi questo, ripeto, il 2 aprile,
sì.
E abbiamo capito appunto una rappresentazione in senso assoluto come...
Sì, cioè... una rappresentazione itinerante. Itinerante, nel senso che si svolge dentro il centro storico, dentro il paese... E si partecipa dal vivo a questo punto, perché lo spettatore diventa anche attore. La nostra particolarità è proprio questa, che chi viene qui a vedere la passione in qualche maniera entra nella scena, ne fa parte della scena.
Quindi in qualche modo anche coloro che ci stanno ascoltando e che magari avranno l'opportunità di venire a Maenza diventeranno essi stessi attori della rappresentazione. Ecco, per quanto riguarda i partecipanti proprio alla rappresentazione in senso di attori, le figure principali come vengono scelte da parte del direttore artistico?
Questa è una scelta un po' complicata, perché poi ognuno si innamora della propria parte. Ma comunque di solito viene scelta secondo l'affidabilità, nel senso negli anni, perché noi facendolo ogni anno abbiamo bisogno comunque di persone che ci assicurino,
certo,
la partecipazione, per cui magari la persona più affidabile, perché poi la recitazione è curata nei dettagli, sì, ma è comunque una tradizione popolare e non bisogna sofisticarla troppo, perché altrimenti la renderemo, come dire, poco comprensibile al popolo.
Penso proprio
che il popolo vede degli attori, per esempio, non si riconosce, invece se vede le persone che conosce è più partecipe.
Ecco, mi sembra una scelta molto saggia, e soprattutto il discorso sull'affidabilità mi sembra centrale. Quindi tutto ciò avverrà, lei diceva, proprio anche nel centro di Maenza. E allora entriamo in questo centro di Maenza, in qualche modo, ecco, ci aiuti a farci un'idea di come si presenta il paese, che cosa c'è di interessante da fare e da vedere a Maenza e magari anche nel territorio circostante.
Beh, Maenza è un bellissimo paese perché ha un'architettura medievale, a forma piramidale, nel senso che la parte superiore c'è il castello, un bellissimo mastro medievale, intorno al castello si è sviluppato tutto il paese, con tutte le strade, le stradine, a forma di chiocciola quasi, che scende fino giù. Arrivando alla piazza principale si deve soltanto salire, per cui è un cerchi concentrici, case che sono fatte a cerchi concentrici che portano a questo castello. Era una forma di difesa che si usava nel Medioevo, con tutte stradine strette che fanno da raggiera e portano su. Comunque qualche cosa di bellissimo, perché si vede dalle nostre balconate, si vede tutta quanta la pianura fino al mare, a Ponza addirittura.
Quindi questo è un motivo in più per aderire al suggerimento che prima faceva Riccardo Loccia, direttore artistico, ripeto, dell'Associazione Sacra Rappresentazione di Maenza, di arrivare magari a Maenza stessa nel pomeriggio, così ci sarà ancora la luce del giorno e ci permetterà magari di godere di queste viste. La rappresentazione stessa da dove prenderà inizio? Quindi dalla parte bassa?
Sì.
E poi pian piano salirà.
Sì.
Ecco, perfetto. Quindi questo così anche per
un'escalation sia emotiva sia sia vedatoria. Diciamo.
Esattamente. Quindi c'è in tutti i sensi la salita verso il culmine proprio della rappresentazione. Il territorio circostante permette anche ulteriori escursioni, passeggiate intorno a Maenza?
Come no, sì. Abbiamo delle bellissime montagne e anche dei spazi attrezzati dalla Prologo di Maenza, proprio per far visitare le nostre montagne. Quindi comunque venite, perché c'è tanto da vedere, e io penso che noi che stiamo nelle pini siamo un po' penalizzati dalla vicinanza di Roma, per cui la gente magari che viene nella nostra regione visita più Roma che le nostre parti.
Ecco.
Ripeto, a parte San Felice Circeo, che è stupenda, ma anche da noi si gode una bella, come dire, una bella vita.
Ecco, lei giustamente ha fatto riferimento ai monti Lepini, ecco, quindi i monti Lepini, che sono oggettivamente, credo anche io posso inserire per quel che conta la mia testimonianza personale, veramente degli spazi spesso incontaminati e bellissimi, quindi dove vale assolutamente la pena fare un'escursione. Poi nei dintorni dei Lepini ci sono cose bellissime, insomma, l'abbazia di Fossanova, tante altre realtà, quindi sicuramente una regione che vale la pena. Oggi naturalmente in questo periodo siamo in periodo di Quaresima, vicini alla Pasqua, quindi manteniamo un'attenzione maggiore rispetto alla parte gastronomica. Però passata la Pasqua, che cosa possiamo suggerire ai nostri ascoltatori venendo a trovarvi per quanto riguarda la parte enogastronomica, che naturalmente rende sempre il territorio, caratterizza sempre il territorio. Ecco, quali sono i piatti principali per il dopo Pasqua?
Guardi, noi a Pasqua facciamo delle tradizionali caciottelle, una crostata di ricotta e uva, o le pupe, che sono bamboline di pasta dolce, questa è soltanto per la Pasqua. Per il resto la nostra cucina è fatta da bruschette all'aglio e al tartufo, olive affumicate che le facciamo solo noi, le olive in salamoia o accise significa uccise, che è sempre tipiche di Maenza perché non l'abbiamo trovata in nessun'altra parte. E poi abbiamo le coppiette di maiale, la giuncata con il latte e poi tutti i piatti che comunque penso che siano le fettuccine, i gnocchi di patate. Però io ripeto, i nomi sono quelli, però i sapori che sono diversi, perché qui ognuno mette qualche cosa di suo.
Ecco.
La verdura, a chi piace la verdura, oppure la zuppa di fagioli o di lumache, a chi piacciono le lumache. Comunque lo sponsor l'ha fatto lei, perché in effetti San Tommaso d'Aquino sì, è passato anche qui, quindi chi vuole venire può vedere anche la stanza dove alloggiava San Tommaso quando è stato a Maenza, perché prima di andare a Fossanova stava qui Quindi,
ecco, quindi in un itinerario, anche perché magari chi volesse unire alla visita all'abbazia di Fossanova, ha fatto benissimo Riccardo Roccia a ricordare che a Maenza c'è proprio un luogo importante legato alla figura di San Tommaso. Venendo più ai giorni nostri, due parole rapide sulla Maenza di oggi. Abbiamo già detto circa 3.000 poco più abitanti. Quali sono le fonti economiche principali? C'è più pendolarismo o attività locali?
No, c'è più pendolarismo. E purtroppo qui l'artigianato, questo era un paese artigianale e come tutti i paesi ha subito questa diaspora, insomma,
certo,
di forze.
Quindi
e vanno tutti, sì, si va in città a lavorare.
In città, quindi intendiamo verso Roma o verso Latina?
No, verso Roma, Latina. Nei primi anni 50 era soltanto verso Roma, ma adesso...
Anche verso Latina. E quindi queste sono le attività economiche principali, sono comunque legate al pendolarismo. Peraltro, ecco, una realtà di 3.000 abitanti è comunque una realtà importante. Abbiamo visto buona parte della popolazione partecipa alla sacra rappresentazione o in qualità di attore o in qualità proprio anche di supporto generale. Ricordiamo il 2 aprile, quindi il venerdì.
Scusi.
Prego.
Il 2 aprile noi abbiamo anche una prefazione, la Domenica delle Palme, che si svolge il 28. Adesso non vorrei suggerire di non andare a votare, andate a votare, però dopo che avete votato venite su, che il pomeriggio arriva Gesù a Gerusalemme. E oltre a questo facciamo anche il Natale vivente, in pratica facciamo tutta la storia, però certo il punto forte rimane la passione.
Ecco, quindi certo, ha fatto benissimo, comunque sia, queste sono cose importanti, quindi anche coloro che ci stanno ascoltando in replica la domenica mattina hanno il tempo di andare nel pomeriggio della Domenica delle Palme, non potendo magari andare il Venerdì Santo a Maenza, e ha fatto anche bene a ricordare che stiamo parlando naturalmente della Pasqua, però è importante anche il Natale vivente, il Natale, il presepe, diciamo, vivente nel periodo ovviamente natalizio a Maenza. Come ci si arriva a Maenza, in particolare da Roma?
In particolare da Roma ci si arriva in pratica con la Pontina, superata Latina si può uscire a Borgo San Michele in direzione Sezze, si percorre la statale 156 di Montileprini fino all'incrocio per Carpineto Romano, proseguendo quindi per Maenza. Sempre da Roma si può prendere l'autostrada per Napoli, si esce a Frosinone e si prosegue verso Latina sempre sulla 156, fino all'incrocio di Carpineto Romano. In pratica stiamo vicino a Priverno, che Priverno forse sarà più conosciuto.
Beh, comunque anche lì ci sono...
Privernum.
E tra appunto, come in
fondo... Fossanova, insomma, per è chi
un'altra...
è amante della...
Ed è un'altra, anche Priverno, un'altra delle ulteriori escursioni che si possono fare nella zona. Del resto ci siamo anche noi di Weekend Divino occupati di Priverno. Quanto ci vuole più o meno in termini di tempo da Roma a Maenza?
Andatura consona, sì, diciamo un'ora, un'oretta e mezza.
Certamente, i nostri ascoltatori andranno in andatura consona, quindi più o meno un'ora e mezza, diciamo, ecco, un'ora e mezza, così siamo tranquilli per arrivare con tutta tranquillità a Maenza. Un'ultima domanda, Riccardo Loccia, un numero telefonico di riferimento magari per chi volesse maggiori informazioni?
Senta, io le do il numero del comune,
sì,
che noi siamo sempre aperti, quindi la prendiamo, è il 0773.
Sì.
951,
sì,
310.
E io lo ripeto, 0773 951 310 è il numero del comune di Maenza.
Sì, qua può chiedere all'assessorato alla cultura, al dottor Cardone, o di me direttamente.
Di Riccardo Loccia, direttore artistico, lo ricordo ancora una volta, dell'Associazione Sacra Rappresentazione di Maenza, che avrà luogo il venerdì, in questo caso venerdì 2 aprile, a partire dalle 20:30, ma abbiamo compreso bene che è il caso di arrivare prima, anzi ne vale la pena, proprio per godersi le belle viste che Maenza offre ai suoi visitatori. Io ringrazio moltissimo Riccardo Loccia, auguro a lei e a tutti gli abitanti di Maenza, che si chiamano...
Maentini,
ecco.
Ma Maenzani tra di noi.
Quindi Maentini o Maenzani, per chi magari avrà maggiore poi familiarità con tutti voi che partecipate a queste importanti tradizioni. Ancora grazie a Riccardo Loccia, naturalmente auguri di buona Pasqua.
Auguri a tutti voi.
Per quanto riguarda la puntata di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Weekend Divino torna puntuale la settimana prossima. Comunque già da ora gli auguri di buona Pasqua da parte mia, da parte di Lucas Duran. Appuntamento ancora una volta la settimana prossima. Grazie, buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!